Ernest Hemingway nel 1918 aveva 18 anni, proprio come me ora, e non aveva la più pallida idea che sarebbe diventato un reporter di guerra, giornalista e scrittore di capolavori, come Addio alle armi, Fiesta, Il vecchio e il mare. E soprattutto, non sapeva che grazie a questi libri avrebbe vinto sia il premio Pulitzer che il premio Nobel. Non sapeva nemmeno che sarebbe stato perennemente in viaggio tra Italia, Francia, Spagna, Cuba, Kenya e Tanzania, che sarebbe diventato un grande amante della pesca, della caccia e del vino. Ignorava che si sarebbe innamorato e risposato ben 4 volte, che sarebbe diventato amico di Dos Passos, Gertrude Stein e Fitzgerald. Terminate le scuole superiori, mentre lavorava come giornalista al Kansas City Star, decide di arruolarsi e di andare a combattere in prima linea nella guerra mondiale. Credimi, non ci vado solo per amore della gloria, ma perché, dopo la guerra, non potrei guardare in faccia nessuno se non ci fossi stato, scrive la sorella. Purtroppo però, per un problema all'occhio, non riesce ad arruolarsi, così cerca un'alternativa per dare una mano durante la guerra. Dopo aver sentito i racconti del collega e amica Theodore Brumbeck, che era andato in Francia come volontario della Croce Rossa, decide di entrare a farne parte anche lui. Così, il 19 maggio, partecipa a una grande parata della Croce Rossa lungo la Quinta Avenue e pochi giorni dopo, il 21 maggio, si imbarca per l'Europa. Dopo settimane di viaggio, il 6 giugno, arriva finalmente in Italia, dove entra subito in gioco aiutando altri volontari della Croce Rossa a raccogliere corpi all'interno di una fabbrica di munizioni che, esplosendo, ha causato più di 50 vittime, quasi tutte donne.
Arriviamo sul luogo del disastro in autocarro, lungo strade ombreggiate da pioppi e fiancheggiate da fossi formicolanti di animaletti, che non potei osservare chiaramente a causa delle grandi nuvole di polvere sollevate dai camion. Arrivando nel luogo dove sorgeva lo stabilimento, alcuni di noi furono messi a piantonare quei grossi depositi di munizioni che, chissà perché, non erano saltati in aria, mentre altri venivano mandati a spegnere un incendio divampato in mezzo all'erba di un campo adiacente. Al termine della quale operazione ci ordinarono di perlustrare gli immediati dintorni e i campi circostanti per vedere se ci fossero dei corpi.
Ne trovammo parecchi e li portammo in una camera mortuaria improvvisata e, devo ammetterlo francamente, la sorpresa fu scoprire che questi morti non erano uomini, ma donne. A quei tempi le donne non avevano ancora cominciato a portare i capelli alla maschietta, come fecero poi per molti anni in America e in Europa. E la cosa più inquietante, forse perché era la più insolita, era la presenza e, cosa ancora più inquietante, l'assenza occasionale di queste lunghe capigliature.
Ricordo che, dopo aver frugato molto attentamente dappertutto per trovare i corpi interi, ci mettemmo a raccogliere i brandelli.
Molti di questi furono staccati da un fitto recinto di filo spinato che circondava l'area dove prima sorgeva la fabbrica. Dalle parti ancora esistenti, togliemmo molti di quei pezzi staccati che illustravano fin troppo bene la tremenda energia dell'alto esplosivo.
Trovammo molti di questi brandelli nei campi a una distanza considerevole, dove erano stati portati dal loro stesso peso.